perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti, ora che primavera vengo anch'io notturno, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io notturno e vengo anch'io, vengo anch'io. Ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io notturno per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che invece battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io notturno, vengo anch'io, vengo anch'io. Ma perché? Perché no? Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io notturno, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno. Ma perché? Perché no? Perché?
87.9 Radio Onda Rossa, 11:03 primi. Un buongiorno a tutte e a tutti voi che siete sintonizzati. La sigla l'avete sentita, per cui da oggi ricomincia Vengo Anch'io. Sentite la mia voce, ma non sarà l'unica voce.
Non è un commissariamento.
Ecco, quindi insomma, avete sentito la voce di Ettore, per cui insomma riprenderà per questa settimana Vengo Anch'io in maniera un po' differente da come insomma l'avete sentita e l'abbiamo sentita ascoltata nei mesi scorsi.
Ricomincia come con tutta la redazione, così come sono state le due trasmissioni dedicate specificamente al tema del sessismo, che è un tema presente nel movimento, questa trasmissione di Vengo Anch'io, che riprende la precedente, diciamo, serie di trasmissioni fatte dai compagni, da Ettore e da Serafino, che oggi non c'è ma ci raggiungerà nelle prossime puntate. Ci sono anche qui due compagni proprio della redazione insieme a me, insieme ad Ettore, per riprendere questa trasmissione, perché insomma, lo ribadiamo, la redazione nell'episodio che si è verificato ha assunto in proprio quell'episodio come responsabilità della redazione, insomma, registrando che quell'episodio è un sintomo di una situazione che è diffusa anche nel movimento, non a caso le compagne sciolte, insomma, le gagne sciolte, scusate, che hanno dato vita a una serie di assemblee proprio su questa tematica, ancora le portano in giro, ancora discutono, perché appunto questa tematica è presente. È presente questa tematica come tante altre tematiche che riguardano i movimenti, che riguardano questa città e a cui vorremmo dedicare questa nuova serie, diciamo così, questa ripresa di Vengo Anch'io, dedicarla proprio alla situazione politica di questa città, ai suoi problemi, alle prossime scadenze, che non necessariamente sono quelle elettorali, almeno per noi non lo sono sicuramente, ma gioco forza tutta una serie di questioni si andranno, diciamo così, come un imbuto, si andranno costringendo insieme, intersecando, insomma, verso la scadenza elettorale, con posizionamenti diversi che riguardano anche situazioni di movimento, e che ovviamente riguardano in primo luogo le forze politiche di questa città, le forze politiche di sinistra, chiamiamole così in senso largo, quindi dal PD a tutti gli altri, insomma, fino alle propaggini, ripeto, di movimento che in qualche modo saranno interessate anche da queste elezioni. Quindi noi, riprendendo questa trasmissione, vogliamo proprio dedicarci a queste problematiche, svilupparle per radio con il contributo al solito di ascoltatori e ascoltatrici, e su questa situazione proprio di Roma io vorrei che anche Ettore e anche l'altra compagnia dicessero qualcosa.
Sì, intanto, dato che è adatta la cosa, ricordiamo anche il numero, no? Il numero della radio 06 49 17 50, perché questa può funzionare se gli ascoltatori ci danno il contributo. Noi abbiamo ripreso, ci siamo presi qualche domenica in più, perché stiamo anche riflettendo che questo spazio domenicale è uno spazio molto importante per dibattito politico in città, perché proprio la domenica si raccontano poi magari gli avvenimenti della settimana, quello che avviene il sabato, che prevalentemente sono giornate dedicate a manifestazioni e iniziative. Noi riteniamo importante proseguire questa trasmissione come spazio domenicale. Qualche settimana in più ce la siamo presa, perché avevamo ragionato anche insieme come innovarla, come prenderla. Il fatto di esserci presenti in compagnia da redazione non è una tutela, ma è proprio questa volontà della redazione di assumere sto spazio come spazio anche politico della radio. Voluto precisare questa situazione, dopodiché ci sono i fenomeni. Noi non ci riguarda discutere delle amministrative, delle elezioni, cioè di candidati, chi se ne frega, insomma, voglio dire, non è quello. Però c'è un'operazione politica in corso di una pesantezza unica, in cui questo fatto del CUP che sta cercando di recuperare, no, un debito, diciamo, che sarebbe la troica romana, no, che l'hanno delegata alla Corte dei Conti, e in base alla Corte dei Conti bisogna fare queste operazioni. In base a queste indicazioni stanno mandando una migliaia di lettere, perché sono arrivate anche lettere a tutti gli inquilini nella zona. Per esempio, mi è capitato di assistere a un'assemblea nella zona di Pietralata, 25.000 lettere di morosità agli inquilini, ma senza nessuna specifica precisa. Dice: tu mi devi dare tanti soldi, se non mi paghi te ne vai, cioè minacciosa. Molti dice: ma noi che ne sappiamo di sti? C'erano in regola, nel senso, dice, non ci avevano manco un modo di difendersi da quella lettera. Ma voglio dire, questi stanno buttando questa rete a strascico con la possibilità di recuperare, di rastrellare più soldi possibili da questa situazione. Però io mi faccio una domanda, la domanda la faccio anche a chi ci ascolta: quando uno si indebita, perché Roma è degradata in questi ultimi 15 anni, è degradata sul terreno sociale, la miseria è aumentata, è degradata sull'emergenza abitativa, perché è aumentato i bisogni di abitazioni, cioè non è che ci sono aumentate solo le buche, che a Roma ci sono il problema delle buche, sta diventando sempre più serio.
C'è l'assessorato alle buche, proprio.
Ce ne hanno fatto, però voglio dire, non è che sono solo le buche e i gabbiani, come dicono loro. Ci abbiamo questi problemi, e su questi problemi, mentre degrada in questo modo, aumentate le tasse del Comune di Roma, perché ognuno di noi paga un'IRPEF più alta di tutti per quella comunale e regionale, e mentre aumenta tutto questo disagio esce fuori 15 miliardi di debito. 15 miliardi di debito, normalmente uno quando fa il debito è perché si è comprata la macchina, la casa. Questi soldi dove l'hanno messo? Quando andiamo a vedere, vediamo, Mafia Capitale, c'è una denuncia, però lei non piano iniziative. sempre dalla Corte dei Conti, per mancati oneri,
pagamento di oneri
di edilizia di costruttori pari a 2,5 miliardi. Ma non è che sono spiccioli, 2,5 miliardi di oneri che devono pagare perché hanno cementificato e rovinato i quartieri. Questi si rifiutano e non le pagano più. Cioè, voglio dire, davanti a tutto questo, l'unica operazione di legalità che vogliono fare è quella di recuperare gli spazi sociali, che poi in questi spazi non è che ci stanno solo i centri sociali, in questi spazi c'è sta chi fa anche attività sociale come il Grande Cocomero, no? Ci sono altre associazioni che danno dei servizi ai cittadini, al quartiere, centri anziani, roba del genere. Loro hanno buttato sta rete a strascico con la speranza di dare anche un segnale, no? Solo con la scusa della legalità. La legalità però non hanno fatto azioni intimidatorie ai costruttori romani.
No, ovviamente insomma, è chiaro che verso i costruttori non si fanno, che fai sfratti in costruttore da dove? Insomma,
no, potresti recuperare attraverso l'invenduto, per esempio, 2,5 miliardi di alloggi, aumentando il tuo patrimonio immobiliare, no? Lo dai all'emergenza abitativa e forse parte dei problemi le potresti risolvere, no? Le potresti fare in tanti modi. In ogni modo, dentro sto coso si inserisce la campagna elettorale. E dentro questa situazione si sta inserendo anche questo, diciamo, movimento, no? Che Roma non si vende, però dentro questo movimento, io lo devo dire, c'è un limite enorme. Ognuno si fa le proprie iniziative, le rivendica come fatto di carattere generale, partendo e solo ed esclusivamente dai propri bisogni. Cioè, non è possibile che ci mobilitiamo perché vogliono sfrattare Ararat, non ci mobilitiamo perché vogliono sfrattare anche il Grande Cocomero oppure Esco oppure Cinema Palazzo.
Però su questa storia degli sfratti che insomma ha mandato in fibrillazione in parecchie situazioni, proprio ieri e l'altro ieri c'è stato un aggiustamento di tiro, no? Un po' per l'intervento di Gabrielli, insomma c'è una moina in corso su sta storia che appunto è tutta una moina politica che bisognerà capire, perché sembra quasi un passo indietro di tronca. Cioè, hanno detto giocato insieme all'altro prefetto che è Gabrielli, insomma, e così via. Qui siamo governati dai prefetti, io dico sempre, la giunta capitolina si riunisce a San Vitale, insomma, tanto varrebbe se riunisce là, perché sono tutti provenienti da, diciamo, se non dalla polizia, ma da emanazione del prefettizia, quindi del governo, quindi con profili particolari. C'è stato questo, diciamo così, aggiustamento di tiro verso anche gli sgombri. Ci sono stati pure comunicati, mi sembra, dell'USB, non so, di qualche sigla che ha detto qui che è cambiato qualcosa, prendiamo atto, insomma, eccetera eccetera. Perché? Perché dicono, vabbè, vedremo, ci sarà una graduatoria su queste cose, certamente non andremo a fare sgombri, non useremo la forza pubblica, Gabrielli ha usato un po', non useremo le maniere forti, insomma. Bisogna capire se è tutta una moina, se è stata precedentemente una moina, cioè alzare molta polvere per poi concedere, rilasciare, no? E come dici tu, la rete a strascico tirata, si tratta pure di capire se è per recuperare i soldi o viceversa per costringerti e costringere i più riottosi, quelli che magari non sono d'accordo, quelli più decisi, viceversa, più miti consigli, e trovarsi anche loro uno sponsor politico per le prossime elezioni. Quindi far rientrare tutto in un alveo generale, corretto, legittimo, per cui se tu te sei apparentato con la lista Marchini, o che sto io, con un'altra lista Filorenzi, o quello che te pare, vabbè, a te magari te dependo dalla lista degli sfratti, non so se potrebbe, sì, essere anche una cosa del genere.
Sicuramente che c'hanno questo.
Volevo intervenire perché su questa questione pure del appunto di tutto della rete a strascico, comunque di tutte le iniziative che sono state anche fatte da quando è cominciata questa campagna sfratti, chiamiamola così, del prefetto di Roma, però a me fa venire in mente una trita e ritrita poesia che forse è di Brecht ma non ne sono sicurissima, che dice: quando hanno preso un ebreo non ho detto niente, eccetera, quando hanno preso me non c'era più nessuno a dire niente. E che c'è stata anche una diciamo un'iniziativa che è partita su alcune situazioni che erano state colpite, dopodiché ci sono state altre situazioni che si sono ben di vario genere, di tutti i generi, che si sono ben guardate dal prendere posizione su questo pensando di non di essere tutelate in qualche modo. E poi, e non parlo solo di situazioni tipo, ecco, per esempio l'ultima è quella dell'associazione Viva la Vita, che è l'associazione per il sostegno dei malati di sclerosi laterale amitrofica, la SLA, quella che insomma che già furono protagonisti dopo una finanziaria di una protesta insomma anche grossa e importante, ai quali fra l'altro, la quale associazione fra l'altro è stata fatta una, insomma, è stato garantito che non si arriverà allo sfratto, ma anche da situazioni così diciamo interne al movimento, anche se è un po' forzata questa cosa, comunque che si definiscono tali, per cui poi mano a mano queste ingiunzioni arrivavano e allora chi veniva colpito si aggiungeva. Ecco, questo io direi che, visto che stiamo proprio cercando di affrontare la situazione romana nel suo complesso, in tutte le sue sfaccettature, questo va detto, insomma, no? Parte il distinguo fra chi c'aveva l'autorizzazione, era più o meno legale, o chi invece aveva occupato e basta. Ecco, questo insomma è importante tenerlo presente.
Sì, è quello che sta avvenendo, è proprio che mano a mano che si allarga, quando io penso alla rete a strascico, è che la gente, mano a mano che si sente impigliata alla rete, tenta sempre, no? Ma cercando quasi aiuto all'altri, ma non rendendosi protagonista di una svolta vera all'interno di questa situazione. Questa dovrebbe essere un'occasione anche per dare una svolta al modo di fare il movimento. Per esempio, ieri c'è stata una manifestazione indetta dal Comitato di Lotta per la Casa, dato che sono usciti gli elenchi dei palazzi che vogliono sgomberare, dato che c'è uscita la delibera che doveva proteggerle, però questi, come hanno fatto col referendum dell'acqua, l'hanno aggirato, dice: ve ne diamo un 15% delle case disponibili, però sti palazzi ve li sgomberiamo. C'è stata sta mobilitazione che è partita giovedì, hanno fatto l'accampata, ieri è finita a Campidoglio, molto grossa, determinata e partecipata, però era limitata a quella categoria delle case occupate. Io lo devo dire, perché non ho visto tutto quello spezzone enorme di Roma non si vende, che doveva essere coinvolta, no? Non c'erano gli spazi sociali che il 19 marzo avevano fatto, aprile, il 19 marzo anzi, avevano fatto la manifestazione. No, per esempio non ho visto neanche dei spezzoni del quel grande corteo pure che è stato fatto nel territorio di Roma Est, un lunghissimo corteo che ha toccato tutto il quartiere con alcune migliaia di partecipanti in quella zona, dai, per esempio portare la propria rivendicazione come territorio. Ma è mancata, nel senso, allora se mancano queste cose dentro questo meccanismo ci fa solo gioco bene vota Antonio, vota Antonio. E se la gente pensa che stavolta si salva con qualcuno, forse ha capito male, stavolta è un'altra fase, perché bene che va ci rischiamo di avere un sindaco pentastellato e del legalista più dei legali, e dato che questi la legalità la vedono non all'abuso che hanno fatto i costruttori, ma la vedono all'abuso di una casa occupata, è come quando quello che hanno preso i mancati timbrature di cartellini, no? Che ci fanno una campagna che non finisce mai, come se la pubblica amministrazione non funziona perché qualcuno fa il furbetto la mattina per arrivare più tardi al lavoro, oppure no, no. e peggio porcherie che vengono fatti dirigenti, che imbrogliano tutta una serie di situazioni, poi alla fine ti fanno perdere di vista questa cosa. Allora, dobbiamo stare attenti, o prendiamo coscienza e diventiamo qualcosa di diverso, oppure dietro sta cosa corriamo, appresso a questa situazione ci troveremo sempre più deboli, perché dentro questa retata qualcuno si salverà e se continuerà a fare i cazzi sua, e qualcuno resterà fuori, e resterà fuori perché poi una volta che esci dal giro, esci dal giro, cioè non è che poi ci sono rimpianti, no? di quello che avviene.
Beh, noi penso che insomma questa anche illustrazione molto sintetica, insomma noi cercheremo di svilupparla proprio nel corso di queste trasmissioni, e cominciando proprio a ragionare sulla situazione politica, oltre che insomma qui c'è una situazione politica che corrisponde poi a una situazione di debito, come dicevi tu, che a sua volta è nettamente correlata alla corruzione, perché poi i debiti, malaffare, corruzione, non è solo mafia capitale, quindi inchieste sulle singole società, se parliamo di ADAC, di AMA, insomma, no, a prescindere dalla mafia capitale, insomma, il deficit complessivo che di, non solo in termini economici, di mancanza di soldi che sono spariti, che non si sa che fine hanno fatto, come dicevi tu, ma è un deficit complessivo anche di gestione, di funzionamento, insomma non funziona niente. Dire che non funziona niente può sembrare una cosa qualunquista, però tutti i giorni poi hai a che fare con problemi dei trasporti, problemi di rifiuti, problemi di manutenzione delle strade, insomma i problemi veramente di una città, per inciso capitale d'Italia, ma chi se ne frega, insomma noi non la vediamo così, non diremo mai la capitale d'Italia, chi se ne frega di questo, però ci viviamo in questa città, la conosciamo, e quello che cercheremo di fare è proprio farvi collegare questo andamento generale di questa situazione con diciamo la storia anche politica quantomeno di tutta la sinistra, quindi capire una telefonata. Pronto?
Pronto?
Pronto, sei in onda.
Sì, no, io ho l'impressione che Vestate, naturalmente lo dico affettuosamente e da compagno, insomma, è stato un po' incartato sulla questione. Cioè io credo che sia il caso, da una radio come questa, tra l'altro sono contento che ha ripreso questa trasmissione che sarà interrotta per qualche settimana, che si dicano le cose come stanno. Mi sentite?
Sì, sì, perfettamente.
Dico, qui a Roma ci sono grandi linee nel quello che chiamiamo movimento, ci sono tre tendenze ben distinte e ognuna agisce per conto suo. Questa è la realtà. C'è il movimento della casa inteso come coordinamento cittadino e blocchi precari, per intenderci, no? Che sono stati un po' i protagonisti dell'occupazione negli ultimi anni, che hanno, a giudizio mio, una posizione abbastanza corretta nel rapporto con le istituzioni, eccetera, che però hanno il limite che hanno smesso di essere quel movimento generale che all'inizio hanno tentato di essere, l'iniziativa contro il Jobs Act, eccetera, eccetera, e sono diventati un buon sindacato antagonista dei senza casa, però con una logica tutta sindacale, per cui vanno a regione. Hanno ottenuto una delibera positiva, cercano adesso giustamente di farla applicare in comune, ma con una logica comunque sindacale, anche se sindacale nel senso giusto del termine, a mio giudizio, ma non più con idea di diventare un movimento generale come qualche anno fa, anche pochissimi anni fa, avevano provato in qualche modo. Poi c'è una tendenza residuale, non faccio nomi particolari, ma ci capiamo, di quelli che erano, occupavano pure loro, ma erano ammanicati soprattutto con Sell, il vice sindaco Nieri, eccetera, eccetera, che pensavano di coprirsi il culo in quel modo. Chiaramente Nieri è saltato, Corenzi, Sell non è più parte integrante delle istituzioni governative, per cui la copertura di Sell in qualche modo è venuta meno e mo se riaffacciano in qualche modo. Però sempre in una logica, come diceva, mi sembra, prima Ettore, deve pararsi il culo, deve trovare un altro modo di pararsi il culo, che probabilmente non ci hanno ben chiaro, ma che comunque è sempre un'altra tendenza diversa dalla prima che ho citato. Poi c'è una terza tendenza, vecchia come istituzione politica a Roma, quella che gira attorno più o meno a contropiano, per intenderci, e che esiste da tempo immemorabile, ma che da un po' di tempo, diciamocelo chiaramente, pensa di avere un rapporto dialettico col Movimento 5 Stelle, che indubbiamente, molto probabilmente, conquisterà il Comune di Roma. E questa fa un altro gioco ancora, quello appunto di pensare, in un rapporto dialettico, perché non è che poi siano organici al Movimento 5 Stelle, di risolvere una serie di problemi con la vittoria da Raggi, magari con qualche assessore d'area importante messo se la Raggi vince, su, lo sappiamo tutti che se fa il nome della Sapollo assessore al bilancio, insomma, che comunque non sarebbe una cosetta di poco conto. E ci sono queste tre tendenze che, al di là che qualche volta si trovano in piazza insieme, che ne so, contro Salvini per esempio, però ognuno ha per conto suo. E sono tre tendenze ben delineate, non è questione che non vogliono dialogare, che ci hanno proprio tre programmi politici. La seconda, veramente, parlare di programma politico sarebbe grossa, però comunque tre modi da porsi completamente diversi e che appunto non riescono a unificarsi, se non contro Salvini e Casa Pound, che però non è proprio Salvini e Casa Pound la contraddizione principale, insomma, a questo momento. Questa è la realtà. È inutile che ci giriamo intorno con scenari di appelli all'unità, ci sono tre linee completamente divaricate fra loro all'interno di quello che chiamiamo pomposamente movimento. Tutto qua.
Va bene, mi sembra che il tema sei entrato proprio con tutte le scarpe dentro, appunto, l'argomento, appunto. Per noi va bene e vediamo di svilupparlo, l'idea è quello proprio di svilupparlo con una serie di trasmissioni.
No, ma infatti mica non so per niente critico con voi.
No, ma l'abbiamo capito.
Questa è la realtà e onestamente, dicevo, sono tre cose che poi la seconda oramai è rubetta, però c'è anche quello che rivedono certi personaggi, ex consiglieri comunali, per capirsi, insomma, no, in giro, che erano spariti per un po', eccetera eccetera. Comunque sono tre tendenze che oggettivamente non possono comunicare, perché ci hanno comunque tre programmi, a mio giudizio abbastanza corti tutti e tre i programmi, ma diversi, divaricanti, e quindi ti ho detto, l'appello all'unità in quanto tale serve a ben poco, tutto qua. Comunque adesso vi saluto, ciao,
grazie. Ciao. Bene, diciamo, questo ci dà lo spunto per arrivare poi oggi vorremmo anche avere delle corrispondenze con qualcuno che ci parlerà della forza politica che in qualche modo poi in questa città in questi ultimi anni ha, diciamo, giocando su diversi tavoli, anche, non dico fatto da burattinaio perché è eccessivo, ma comunque giocato su queste contraddizioni interne al movimento. Ovviamente mi riferisco al PD, erede del partito precedente, del Partito Comunista, e per arrivarci, insomma, per avere poi, avremo delle corrispondenze appunto con dei militanti o simpatizzanti di quest'area, proprio per cominciare a ragionare anche, perché insomma non va dimenticato la situazione in cui versa questa forza politica, il PD a Roma, no? Commissariato da 2 anni, sappiamo tutto, insomma ne parleremo. Per farlo, e a maggior ragione proprio per rimarcare questa difficoltà di questo periodo, che non è dell'oggi, insomma siamo arrivati all'oggi con una lunga serie di compromessi, di cose peggiorative messe in atto dalle diverse giunte, c'è la parentesi d'Alemanno, ma insomma qui la lunga serie è una serie di giunte di centrosinistra, di sinistra, insomma come vogliamo chiamarle, che ha sommato nel tempo un sacco di nefandezze, e lo vogliamo fare in maniera, diciamo, cogliendo anche il fatto che oggi ricorre l'anniversario del rastrellamento del Quadraro, 17 aprile 1944, quindi sono 72 anni, due righe le leggiamo dal libro di Cesare De Simone che si chiama Roma città prigioniera, i 271 giorni dell'occupazione nazista. e dice De Simone: sono le 5 del mattino in punto, il cielo sta appena schiarendo quando le urla e gli spari delle SS risuonano improvvisi nelle strade del Quadraro ancora addormentato. Inizia il rastrellamento dell'intero quartiere, il cui piano è stato messo a punto da Kappler col nome di Operazione Balena e da lui stesso diretto. A sei mesi esatti dalla razzia del portico d'Ottavia e a 24 giorni dall'eccidio delle fosse ardeatine, la città sta subendo la terza grande rappresaglia dell'invasione nazista. 2000 uomini di ogni età sono catturati nelle case e portati via coi camion in un enorme teatro di posa di Cinecittà, adibito a campo di raccolta. Di loro 744 verranno, dopo alcuni giorni, deportati in Germania dopo brevi tappe a Terni e a Fossoli. Aggiungo che a Fossoli c'era uno dei campi di concentramento più infami messi in piedi dal fascismo in Italia. Perché il Quadraro? È lo stesso nemico a spiegarlo, scriverà infatti qualche anno dopo l'allora console tedesco a Roma, Eitel Mollhausen. Il rastrellamento del Quadraro, dice Mollhausen, quindi il console tedesco a Roma, fu il più imponente di quelli che Roma subì. Non rientrò però nel quadro previsto dalle forze armate per procacciarsi manodopera. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. Il comando della città era dell'opinione, più volte manifestata, che quando qualcuno non riusciva a trovare rifugio o accoglienza nei conventi o al Vaticano si infilava al Quadraro, dove spariva. Voleva finirla una buona volta con quel nido di vespe. E questa definizione del nido di vespe fu fatta proprio dal comando tedesco. In realtà il Quadraro, un nido di vespe, lo era davvero, per tedeschi e fascisti. Il quartiere che si estendeva dopo Porta Furba sulla Tuscolana costituiva la porta d'accesso naturale da e per i fronti di Anzio e Cassino. Proprio in quella zona nevralgica della città le forze partigiane, appoggiate dalla popolazione, ingaggiavano una guerriglia quotidiana contro le colonne tedesche in transito, chiodi a quattro punte disseminati a tutte le curve, agguati e imboscate, taglio di cavi elettrici e telefonici. L'ex sanatorio Ramazzini e le grotte del Quadraro erano divenuti rifugi di gappisti, vi si organizzavano le azioni, vi si nascondevano perseguitati politici e militari sbandati. Ogni giorno donne e bambini organizzati dai membri del CLL ne assaltavano forni e molini. E poi insomma parla delle formazioni eccetera, l'avviso, tutto quello che avvenne in quella mattina: 2000 uomini rastrellati nel lunedì di Pasqua, nuovamente parecchi soldati germanici sono caduti dalla periferia di Roma. Questo è un avviso, un avvertimento alla cittadinanza romana fatto dalle forze d'occupazione, che lamentavano appunto di questo attivismo del Quadraro, di questa attività antifascista al Quadraro. E tra le cose, tra le note, appunto, ricordava che nel lunedì di Pasqua appena trascorso, nuovamente parecchi soldati germanici sono caduti alla periferia di Roma, vittime di assassini politici. Gli attentatori riuscivano a rifugiarsi senza essere riconosciuti nei loro nascondigli in un certo quartiere di Roma, dove essi trovarono protezione presso i loro compagni comunisti. Il comando superiore germanico è stato perciò costretto ad arrestare oggi nel detto quartiere tutti i comunisti e quegli uomini abili al lavoro che collaborano con i comunisti o li appoggiano. Gli arrestati verranno assegnati a un'occupazione produttiva nel quadro dello sforzo bellico germano diretto contro il bolscevismo. E poi termina dicendo che, nonostante questa rappresaglia, De Simone dice: ma la spina dorsale del Quadraro non viene spezzata. Altri duri colpi vengono portati dai gappisti e dai partigiani, dalle altre formazioni alle autocolonne tedesche in transito per il fronte, alle pattuglie fasciste che cercano di controllare senza entrare nel quartiere il perimetro esterno il perimetro esterno di quello che era rimasto ancora un nido di vespe. Quindi il Quadraro non si piega. Ecco perché, a parte ricordarlo, insomma, combinazione, oggi era l'anniversario del Quadraro, ma quello che ci chiediamo noi, e poi su questo svilupperemo appunto tutte queste trasmissioni, che ne è stato di tutta questa storia? Insomma, abbiamo citato il Quadraro, ma poi negli anni a venire, insomma a luglio 60, tante altre mobilitazioni, una presenza della sinistra, dagli anarchici ai comunisti, passando per tutte le articolazioni che vogliamo, che comunque ha cercato di mettere in pratica quello che poi una canzone che conosciamo tutti dice in un suo verso, no? Questa città ribelle mai domata. Ecco, che fine ha fatto tutto questo? Sta città non è più né ribelle e soprattutto sembra non solo domata ma prostrata letteralmente, insomma, a giudicare da quello che la sinistra non fa più, tutta, insomma, da quella istituzionale a quella extraparlamentare, antagonista, come si vuol definire. Su questo ragioneremo e dopo uno stacco musicale ci collegheremo appunto cominciando a ragionare proprio sul PD, su quello che è oggi il PD, su questa situazione che si è determinata a Roma.
Su comunisti della capitale è giunta al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la guardia rossa suona la donata, tutti presenti, vent'anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione, la convinzione d'una nuova era che al mondo porterà la redenzione e porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione. E se la polizia ce lascia verde, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate, piombo col piombo. E se cadremo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo.
Bene, allora torniamo in diretta, abbiamo in collegamento appunto un compagno, buongiorno a te, ci senti?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sì, sì, mi sento.
Allora, noi abbiamo così introdotto le tematiche, la tematica principale che vorremmo iniziare a trattare oggi con questa prima trasmissione, ma anche nel prosieguo, nelle altre domeniche che verranno, che riguarda la situazione politica generale, diciamo, della sinistra a Roma, insomma, perché ovviamente degli altri partiti se ne può parlare, ma in termini diversi, evidentemente. A noi interessa soprattutto capire com'è la situazione, che cosa è successo. E volevamo cominciare dalla maggiore forza politica che comunque in termini numerici, ma storicamente anche in termini di presenza sul territorio, è quella appunto più rilevante, e quindi parliamo dell'ex PC da una parte, ma oggi sicuramente del PD. Il PD che io dico proprio succintamente tre cose su cui poi ti chiederemo di darci la tua opinione. Un PD che è commissariato dal dicembre 2014, il PD romano, il commissario è Orfini, Matteo Orfini, che è anche presidente del partito, se non ricordo male, e che vede, insomma, questi 108 circoli del PD romano, sono 108, non sono neanche pochi, ridotti piuttosto malamente, secondo quello che è stato poi un rapporto fatto da commissariato, commissionato a Barca, a Fabrizio Barca, proprio su quest'indagine del PD, che insomma, io non voglio soffermarmi sui dettagli, poi magari insieme a te vedremo di capirne qualcosa, però è stata ripresa spesso una sua frase lapidaria di Barca, che l'ha definito questo PD romano un partito cattivo, pericoloso e clientelare, insomma, no? E l'ha ribadito in un paio di circostanze, insomma. Ecco, diciamo, questa PD ha attraversato Mafia Capitale, non sto a citare tutte le cose, insomma, in cui è stato coinvolto e che l'hanno portato appunto a questo commissariamento di cui non si vede la fine. Ecco, allora, dall'interno ci piaceva anche discutere con te, con gli ascoltatori, ascoltatrici, diciamo, che impressione tu ne hai, insomma, avendo vissuto più da vicino la vita di questo partito, e se ci puoi un po' anche illustrare come eventualmente se ne potrebbe venire fuori, o perlomeno quali sono i punti, diciamo, più critici di questa organizzazione.
Sì, beh, volentieri. Guarda, a me mi viene automatico un'espressione che è Fratelli Coltelli, nel senso che comunque la realtà oggi del PD è una realtà che appunto rispecchia il commissariamento, cioè una realtà in crisi, di un partito che sta cercando una nuova identità nella città, che però poi l'ha persa a livelli poi nazionali. Non possiamo negare che la presenza di Renzi ha fatto sì che ci fosse un rimescolamento pesante degli equilibri interni, che inevitabilmente si sta riflettendo sulla città, tant'è che non solo è commissariato il partito, ma è commissariata anche la città, e questo ovviamente si riflette su tutta quanta l'organizzazione del partito. Attualmente sono in gioco le candidature sono in realtà una non solo una situazione per pesarsi, ma anche per far fuori degli avversari interni. Questo purtroppo è la realtà dei giochi. E per carità,
scusa se ti interrompo, quindi ti riferisci al fatto, no, anche per far capire a chi ci ascolta meglio, ti riferisci, certo, al fatto dell'esistenza di correnti vere e proprie, insomma.
Ma certamente, ma queste sono sempre state, non è innegabile, non è solo all'interno, non parliamo solo della divisione tra ex DS e ex Margherita, ma anche al loro interno. Vabbè, l'ex Margherita, essendo una praticamente un figlio della DC, ne aveva parecchie, e anche i DS alla fine ne avevano le loro, è innegabile, nonostante la tradizione del PC, che è una tradizione molto diversa, però alla fine si sono create, e si sono create anche oggi. Nel senso, l'espressione, diciamo, a grandi livelli è ex DS e ex Margherita, se possiamo, diciamo, sintetizzarla così. Cambiano gli equilibri. Io vorrei anche fare un punto, un po' un punto d'attenzione sull'andamento nazionale che si riflette sul PD romano, perché il commissariamento Barca riflette un periodo un po' particolare, in cui dovevamo trovare una presenza che andasse bene anche agli ex Margherita, perché comunque Barca è sempre stato un po' una via di mezzo, un ibrido, perlomeno così veniva visto. Oggi come oggi c'è Orfini, che è un ex Delfino di D'Alema, lo sanno tutti, non è che lo dico io come scoperta dell'acqua calda, che però è diventato un grande amico di Renzi, provocando anche a D'Alema qualche mal di pancia. Detto questo, ovviamente il partito oggi come oggi è un partito in crisi, nel senso che, come ti stavo dicendo prima, sono in atto delle vere e proprie battaglie a livello di candidature, anche tra ex compagni, non lo nego. Il discorso principale è che c'è un grande smarrimento all'interno degli stessi rappresentanti nei consigli, sia a livello municipale che comunale. Purtroppo la realtà è che Renzi ha messo mano pesantemente sul partito, roba che prima non stava avvenendo. Una volta che è diventato premier, ha cominciato una guerra contro Marino, che era lo specchietto della Lodole per combattere D'Alema, e oggi come oggi ovviamente si stanno rimescolando anche all'interno del Partito Democratico di Roma gli equilibri. Poi un'altra crisi grossa del partito è una crisi territoriale, nel senso che io lo vedo tutti i giorni, io non sono un rappresentante, sono neanche un membro del partito, ma sono un simpatizzante e ho tanti amici che fanno politica all'interno del Partito Democratico e ricoprono delle cariche elettive. Lo vedo però in una crisi di rappresentanza anche questo. Molti cittadini rappresentano ai consiglieri municipali dei problemi e questi problemi vengono diciamo scaricati ai livelli superiori, neanche molto spesso al comune, ma addirittura alla regione, che è un ente che il cittadino normale non, diciamo, o è determinato a raggiungerla o alla fine non la raggiunge. Questo per rappresentare una difficoltà, nel senso, parliamo di una stupidaggine come per esempio le bancarelle, che sono veramente, per carità, l'ultimo dei problemi di Roma, però rappresentano un po' i problemi che ha in questo momento il partito, è risolvere i problemi dei cittadini, ecco, e poi è quello che deve fare.
Ecco, volevo fermiamoci un attimo su questo aspetto,
certo,
perché insomma,
certo,
dire che il partito è in crisi, diciamo, è scontato, no? È evidente sotto
tanti punti.
Ecco, con te volevamo magari capire meglio le origini di questa crisi, insomma, che da un lato tu accenni questa sovradeterminazione di Renzi, eccetera, eccetera, però insomma probabilmente è un discorso che viene da più lontano, cioè il PD romano anche prima di Renzi era attraversato non solo da correnti, ma almeno questa è la mia impressione, quello che aveva smarrito o cominciava a smarrire in modo significativo era un contatto con la realtà, dove la realtà era il territorio, appunto le esigenze della cittadinanza, i problemi dei singoli municipi, ma anche di tutta la città, dai trasporti ai rifiuti, eccetera, eccetera. Quindi ecco, da questo punto di vista, se no, da quello che tu ci dici uno potrebbe capire, chi sta all'ascolto, che qui è tutta colpa di Renzi, no? Che da un lato ha le sue motivazioni, però magari non è così semplice, insomma.
No, assolutamente. Guarda,
questo possiamo fare qualche considerazione, certo, in più, insomma.
Guarda, io, se vuoi, partiamo addirittura, cioè, dal, diciamo, poi diciamo Roma, noi la guardiamo molto come PD, poi in realtà dovremmo parlare di centrosinistra, un centrosinistra che è altrettanto diciamo in crisi. Detto questo, il problema grosso è quello che hanno poi evidenziato una volta che hanno commissariato il partito, cioè una pratica politica durante i congressi, durante l'organizzazione della vita politica interna del partito, stile DC, cioè truppe cammellate, tessere false, quindi un peso non realistico di alcuni personaggi all'interno del partito, e questo però si rifletteva nella rappresentanza. In sostanza si venivano a creare dei personaggi che non erano rappresentanti o rappresentativi di determinate realtà, ma erano rappresentativi di una creazione falsa, di una creazione falsa sulla carta, e andava a rompere il meccanismo, diciamo, rappresentativo. Poi noi oggi come oggi stiamo vivendo una sostituzione della classe dirigente su Roma del Partito Democratico, e questo è coinciso con un cambio al vertice. Giorgio, io faccio sempre riferimento un po' all'ambito nazionale, perché Roma lo vive in prima persona, cioè secondo me è impossibile, questo io lo dico anche perché l'ho visto dall'interno, legare le vicende del PD alle vicende nazionali, non è non pensabile una cosa del genere. Purtroppo va un minimo legato, è quasi inevitabile. Però quello che voglio proprio far presente sul partito è veramente la gestione in stile Democrazia Cristiana. Io lo dico in maniera negativa per come veniva gestito le vicende interne al partito, cioè appunto tessere false, truppe cammellate durante le votazioni, durante i congressi, e quindi una rappresentazione drogata della cittadinanza. E poi mettiamoci anche i personalismi. e anche il poco interesse rispetto al cittadino, alle esigenze del cittadino.
Ecco, cioè diciamo, prendiamo la parentesi Alemanno, no? Cioè il PD sì. Perde le elezioni con Alemanno, e quello dovrebbe essere un sintomo, un campanello d'allarme, cioè se perdi dopo 15 anni, non ricordo quanti, insomma dagli anni 90 fino a quando è arrivato Alemanno, è una bella striscia di amministrazioni di sinistra e poi di centrosinistra. Diciamo, arrivare a questo significa che già 5 anni fa questa crisi di, tu la chiami di rappresentanza, ed è giusto anche chiamarla così, però nel termine rappresentanza, se lo traduciamo in parole più semplici, c'è la perdita di interesse da parte dei cittadini, dei militanti, dei votanti a essere rappresentata da questo partito, che evidentemente non fa più i loro interessi, o perlomeno non riesce neanche a farli, perché poi tu mi dici siamo arrivati a una gestione del partito come poteva essere quello della Democrazia Cristiana, però se io ricordo bene la Democrazia Cristiana che gestiva il partito in quel modo lì, poi riusciva in qualche modo ad accontentare col clientelismo, come ti
pare, era maestra in questo, ecco, era maestra,
ecco, era maestra, ma in questo caso mi sembra che il Partito Democratico non sia riuscito neanche a fare questo, quindi insomma
no, assolutamente, perché lì si è andati a, diciamo, si è preferito fare la sinistra da salotto. La seconda amministrazione Veltroni su questo è maestra, purtroppo, e si è abbandonata quella che poi in realtà è la vera Roma, cioè tutti i quartieri, i rioni che sono al di fuori del centro, cioè la città è diventata
periferia. Le borgate di nuovo torna come,
certo, certamente.
Sì. Sì,
no, niente, volevo dire, ma com'è questo, voi intervistate a uno del PD per dire vogliamo sapere come sta messa la sinistra a Roma, ma sempre dite che il PD non è sinistra, allora non capisco, questo solo mi state a fare soffrire sentendo questo signore. Grazie.
Scusa l'interruzione, era un intervento da fuori. Insomma, hai capito, no? Puoi anche rispondere, sì, a questa.
No,
telefonata.
No, ma io rispondo, nel senso.
No, ammettiamo, noi non abbiamo da tempo considerato più una forza di sinistra il PD. Da qui abbiamo parlato così, vogliamo avere un confronto. Poi,
certo,
dato che stai descrivendo certe cose, ma come militanti, ma non siete accorti che ormai da anni alle serande delle sezioni gli è cresciuta l'erba davanti, che nessuno l'apriva più, eppure sto partito governava. Come militanti, uno quando si vede la sezione chiusa, che non c'ha un punto, sì, d'incontro, come fa? Oggi conosco più di una sezione in cui c'è l'erba davanti alla serranda. Significa che non la aprono da anni.
Certo, ma il motivo per cui io mi definisco, ormai io non sono un militante, sono un simpatizzante,
sì,
ho contatti con
questo,
il partito,
certo, certo.
È il motivo per cui io a un certo punto mi sono un po' allontanato da quella realtà, perché proprio vedevo che non si rivolgeva l'attenzione al cittadino, al territorio, mettiamo così, al territorio, alle persone, alle esigenze delle persone, e quindi al centro si metteva l'attenzione sulla persona piuttosto che sugli interessi. Il Partito Democratico, che vorrei precisare per chi aveva chiamato, non sto dicendo che è un partito, non è un partito di sinistra, cioè il Partito Democratico non è mai stato un partito di sinistra, è stato un partito di riferimento del centrosinistra, ma non è stato mai un partito di sinistra, ma manco quando lo governava, quando era segretario Bersani o cose del genere, cioè io, un segretario che fa delle determinate manovre economiche quando era ministro, in direzione di un mercato delle liberalizzazioni e quindi andando in direzione dei grossi interessi, per me non è un, come posso dire, uno di sinistra, non è uno di sinistra. Se vai incontro alle liberalizzazioni, al mercato libero, non sei uno di sinistra. Detto questo, vorrei chiudere questa parentesi, ma perché è comunque abbastanza palese. Detto questo, parlo della crisi appunto del territorio, cioè io quando vedo che una persona va da un rappresentante del municipio a dire io ho un problema, cioè quelli con le bancarelle che mi parcheggiano sulle strisce blu dove posso parcheggiare io col furgone.
Pronto?
E la sera quando sì, stanno andando via?
Scusami se ti interrompo, c'è un'altra telefonata, se non ti dispiace prego. Interrompere un momento che la sentiamo, così la senti anche tu, grazie.
Mi fa piacere il dibattito, prego.
Ciao, buongiorno a tutti i compagni e come dire, alla persona che in ascolto, non so come chiamarla. Comunque, quello che volevo dire io, sì, va bene, ok, il dialogo è sempre costruttivo, poi operato da Onda Rossa, insomma, ci lascia, in questo caso, mi lascia un pochettino perplesso. Cioè, sappiamo benissimo quello che il PD ha combinato a Roma negli ultimi decenni, nelle sue varie trasformazioni, e non è certo adesso, proprio a ridosso delle elezioni, che ci potranno venire a dire, insomma, che opereranno un processo di catarsi e che tutto quanto potrà cambiare, o almeno quota parte, perché appunto abbiamo detto che si è basato completamente sul clientelismo in tutte le sue fasi, anche i movimenti, insomma, nella loro come nel loro essere frazionati. A questo punto non è stato detto, però alla fine, insomma, è chiaro che vanno a cercare dei referenti, e quindi magari non esplicitamente, però qualcosa si fa clientela. Allora, quello che non capisco io è che il divenire della politica romana a breve sarà, come dire, una forte presenza del Movimento 5 Stelle, che quando e se andrà votato, sarà votato non soltanto, come dire, dai compagni, ma dalla cittadinanza tutta, e quindi con quello poi alla fine forse ci si ritroverà a dover avere a che fare. Allora, io non so se un assessorato andrà a Vasapollo, cosa che sarebbe, come dire, una cosa egregia, però, come dire, questo non lo tengo per me. Ma in ogni caso, se un confronto dovrà avvenire con queste persone. Io mi ricordo che proprio vengo.
Scusa, hai detto una cosa egregia se va a Vasapollo, se ho capito bene?
Sì.
Ok.
Che mi ricordo che addirittura c'è, cioè, un esponente politico del 5 Stelle. Era ascoltatore di Vengo Anch'io, e una volta intervenne pure, ebbe, come dire, un confronto con Ettore in trasmissione, molto pagato, insomma, ma parliamo di anni fa. Quindi torno a ribadire che se dobbiamo proprio confrontarci con qualcuno, con qualcosa, dovremmo farlo con loro, perché la prospettiva.
Scusa se ti interrompo, ma a te chi ti dice che non abbiamo intenzione di farlo?
A posto.
Ciao, grazie. Allora, poi ci sei ancora?
Sì, ci sono.
Ecco, se vuoi, non so, interloquire con questo oppure prosegui il tuo discorso.
No, volevo proseguire, perché poi in realtà alcune tematiche, vabbè, insomma, non vorrei per adesso affrontarle, certo. Ma non le conosco in maniera, certo, approfondita, solo per questo. Non vorrei. Io stavo parlando semplicemente di quello che appunto dicevo del distacco del partito dal territorio.
Esatto.
Nel senso, nel momento in cui ma io parlo di una bancarella, ma come parlo di un problema concreto della cittadinanza, e viene riportato che il consigliere municipale non può risolverlo perché il problema magari è a livello comunale o regionale, in un partito che viene che è rappresentato in tutte le varie istituzioni, quindi a livello municipale, comunale, regionale e nazionale, non posso credere che un rappresentante del territorio dica che questo purtroppo è un problema che può essere risolto solo in regione. Perfetto, ci sono i rappresentanti del tuo partito in regione, com'è possibile che un cittadino dici che il problema non è risolvibile? Non ci posso credere. È un discorso che non regge, cioè politicamente non regge, però è questo che viene detto ai cittadini. Il cittadino che fa? Va, si rivolge da un'altra parte. Poi un'altra cosa, scusate, il PD non è di sinistra, il PD è il partito che a Roma ha delegato al privato la mobilità. Cioè, il car sharing è stato detto, il pubblico non può fare nulla. Cittadini, noi diamo a un'azienda privata la possibilità di fare quello che gli pare nel territorio, pagatevelo a voi la mobilità. Ma può essere un partito di sinistra questo? Scusate, io sono molto critico su certe scelte del partito, perché sono ridicole. Capisco tutto il debito, quello che volete, però la politica è anche poter tracciare una strada che si vuole tracciare, è questo, è, si ha il potere, si ha proprio il potere di poter fare le cose. Quindi in questo si è scelto di delegare al privato la sua mobilità. E in questo è sempre per rispondere al fatto se PD era di sinistra o meno. E oltre questo vi dico, c'è un una profonda crisi proprio anche all'interno dei vari circoli, perché c'è una lotta intestina. C'è una lotta intestina che diventa a livello locale, ma segue le correnti.
Mi sa che, scusa se l'interruzione, ma okay, arrivano le telefonate, quindi se non ti dispiace è un'altra telefonata in onda. Pronto, sì.
Salve, buongiorno.
Buongiorno. Sono
io, vero?
Ok. Sì, sì, sei tu.
Ok, io volevo fare un piccolo esperimento. A me pure fa un po' strano sentire un rappresentante del Partito Democratico.
Ha detto che non è scusa se.
Ok, a titolo personale, sì, va bene.
Sì, non è un rappresentante, insomma, è un simpatizzante, cioè la specifica.
Proprio a lui però mi rivolgo. Io vivo in una realtà piccola di paese in provincia di Roma, sto tra Anguillare e Bracciano, e per esperienza personale io ho conosciuto, c'ho un sacco di amici che militano più o meno convintamente nel Partito Democratico, e sono persone che io ritengo anche intelligenti, nonostante abbiano fatto questa scelta che io non posso condividere in nessun modo, e che vengono da una storia anche familiare di sinistra. E la domanda che vorrei fare è più o meno esistenziale, nel senso, ma come si fa a essere contemporaneamente, a considerarsi di sinistra, e come l'ospite di questa mattinata, insomma, immagino sia, perché si rivolge ai microfoni Radio Onda Rossa, e contemporaneamente militare in un partito che secondo la sua stessa missione da anni, e io andrei pure indietro fino al PDS, ha smesso di essere una forza di sinistra. In tutto il tempo e le risorse mentali e di energia che si spendono per portare avanti questa enorme macchina elefantiaca che dice una cosa e va nella direzione opposta, dice fa una pseudopropaganda di sinistra e poi realizza riforme e progetti che sono l'opposto. Tutte queste forze non si sarebbero potute spendere meglio, e non è il caso di fuoriuscire da questo mostro per andare a creare qualcosa di diverso e di veramente di sinistra? Io credo che la realtà di molti militanti che si ritengono di sinistra eppure stanno ancora dentro il Partito Democratico sia di aver confuso completamente il mezzo attraverso il quale riuscire a realizzare delle trasformazioni all'interno della società e del paese e sulla realtà locale con il fine, cioè il mezzo è un partito e il fine è possibilmente incidere. Ora è diventato l'opposto, nel senso che si bada troppo alla possibilità di incidere senza avere più una linea guida sul perché toccherebbe farlo. L'importante è arrivare a governare, e poi se si fanno le cose opposte a quelle che si vorrebbero fare non fa niente. Questa è l'impressione che ho e che mi danno tanti esempi sia a locale, ripeto, come a livello nazionale, i vari Giachetti o Fassina che dicono una cosa e poi fanno il contrario. Grazie.
Grazie a te, ciao. Allora, hai sentito, no?
Sì, ecco, ho sentito, no? Ribadisco, sono un simpatizzante.
Sì,
non
io ho cercato di specificarlo, sì. Insomma.
Esatto, no, lo ribadiamo tranquillamente, anche perché, ecco, io simpatizzo per un partito che, insomma, sta uscendo il fatto che finalmente qualcuno si sta rendendo conto, non è più di sinistra, e io me ne sono reso conto anch'io, ecco. Il tema che ho sentito durante la telefonata è il tema del personalismo, cioè usare un mezzo per arrivare a un fine, e qui è anche la crisi della rappresentanza, cioè non è più un come posso dire, un raggruppamento di persone che vuole raggiungere un bene comune e quindi persegue un cammino. I programmi elettorali oggi come oggi, anche all'interno del Partito Democratico, vengono visti come il più classico dei pezzi di carta su cui, per carità, è un canovaccio, ma si sa che sarà molto difficile raggiungerlo. Ed è qui anche la crisi del partito come unione di persone, come gruppo di persone, e la rappresentanza. Cioè, io uso il Partito Democratico, non si parla più di simbolo ma di logo del Partito Democratico, e questo ci deve far ragionare se le parole hanno un senso. Si parla di logo del PD che io uso dietro, sulla mia persona o dietro le mie spalle, per fare una campagna elettorale.
Senti, due ultime domande, per così ti lasciamo anche. Una è se c'è una contraddizione a tuo giudizio, sempre ribadendo che non sei addentro alle cose del partito fino al punto di eccetera eccetera, quindi da adepto a tutti gli effetti, se c'è un contrasto, una contraddizione tra, diciamo, giovani e meno giovani, cioè se c'è una leva di giovani che simpatizzano, che vorrebbero avvicinarsi ma che viceversa vedono questo partito proprio da un lato ingovernabile, dall'altro immodificabile nella sua logica. E la seconda domanda è se, che però è in parte contenuta in questa, e se è da quali elementi secondo te potrebbe ripartire una concezione diversa di questo partito.
Questa è una bella domanda.
Sì, no, puoi anche non rispondere alla seconda, puoi anche non rispondere.
No, assolutamente, nel senso che diciamo, le giovani leve del Partito Democratico sono come posso dire, cooptate dai grandi, nel senso che
dato niente di loro.
Se ce l'hanno, ce l'hanno veramente poco, nel senso che purtroppo la logica anche che è insita all'interno delle correnti, per carità, è quella del o stai con noi o stai contro di noi. Cioè, e quindi il giovane non è che ha dei margini anche solo di ragionamento di un concetto diverso di fare politica, e questa è la grande, cioè,
questo a prescindere da quello che si vorrebbe fare o si dovrebbe
assolutamente
fare,
insomma. Ma è il motivo per cui io adesso mi definisco un simpatizzante del Partito Democratico. Cioè, basta dire una cosa un pochino più diversa o comunque criticare alcune scelte del partito o di una determinata corrente che vi si viene visto come il soggetto che vuole creare problemi. Questa è un po' la mentalità di come dire, appunto, il tutti contro tutti, e i giovani purtroppo si devono adeguare. Poi giovani, poi in realtà sono quelli della sinistra giovanile che sono giovanili, appunto, non sono giovani, sono giovanili, perché poi in realtà ricalcano per tutto e in tutto le dinamiche dei grandi, ed è questa la cosa più sbagliata secondo me, soprattutto un passo indietro dei componenti, diciamo, ex di sinistra, cioè dell'ex PC del Partito Democratico, nella formazione di una classe dirigente. Io ho visto scene nel Consiglio Comunale da far venire i brividi, cioè il Partito Democratico che presenta un ordine del giorno, questo sottomarino, un ordine del giorno presentato da lui e si sbaglia a votare, lo boccia, il suo stesso ordine del giorno. Queste sono, per carità, errori di gioventù, come si dice, perché molti elementi all'interno del Consiglio Comunale a questo giro erano nuovi, però io non ci posso credere che una forza politica, cioè il centro-sinistra di Roma, si boccia un suo ordine del giorno per un mero errore di indicazione di voto del capogruppo.
Sì,
cioè,
non è,
per me questo
non è una
normale,
bugia,
cioè,
insomma.
Non ci si crede, io l'ho visto con i miei occhi. Purtroppo vanno cioè io dico, parliamoci seriamente. Con lo scandalo Mafia Capitale sono spariti i PC all'interno dell'amministrazione comunale. Quindi, cioè, è un partito.
Sono
che
spariti i computer?
I computer.
Sono spariti nel senso che
li hanno fatti sparire.
L'hanno fatti sparire perché dentro c'erano informazioni particolari, sì, evidentemente.
Certo, è come il computer dello scandalo di Marrazzo, non so se vi ricordate, che trovarono il computer all'interno del lavandino dal quale riuscirono anche a recuperare dei dati.
Ho capito.
Cioè, sono le stesse cose. Il Partito Democratico è un partito ormai che guarda agli interessi e non alle persone. E credo che l'unico, se tu mi parlavi di giovani leve e cose del genere, i giovani o comunque le persone che vogliono effettivamente rifondare il Partito Democratico a Roma, cioè togliere questo commissario, e fare di nuovo un percorso sano della politica è quello di guardare alle persone e ai problemi della realtà, motivo per cui ha vinto Alemanno nel 2008, perché si andava a fare le borgate, le periferie. Purtroppo sono ritornati dei personaggi non molto belli a Roma, abbiamo visto i saluti fascisti al Campidoglio, cosa che ha fatto molto molto male. Poi hanno arrestato tutti, cioè tutti quelli intorno Alemanno l'hanno arrestato tutti, tranne lui che però è indagato. Quindi questa è poi la realtà di una città che, come dicevi te Giorgio, è ribelle e maidoma. Roma comunque è ribelle e maidoma, cioè nel senso comunque si ribella. Cioè l'assopimento del centro-sinistra, delle amministrazioni centro-sinistra e anche centro-destra, comunque la città che sta andando per conto suo, però è ribelle e maidoma. Cioè non, Roma è sempre è una città comunque effervescente, nel bene e nel male, per carità. Cioè noi siamo passati da un'effervescenza di Veltroni, da Salotto, con tutti gli eventi culturali e cose del genere che però non risolveva i problemi, ci siamo svegliati con le mani e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Certo. Le conseguenze oggi.
Okay.
Cioè lo scandalo dei biglietti dell'ADAC nasce con Veltroni, non so se ce lo ricordiamo.
Sì sì, e poi cioè, altre cose, cioè, il piano regolatore, insomma, sì sì.
No, non... io le dico, cioè le cose io non ci ho mai avuto paura di dirle, ma perché sono abituato a farmi molti esami di coscienza. E uno di questi è quello che abbiamo fatto oggi. Cioè a me dispiace dirlo, io non so chi votare, io non so se voterò Giachetti. Devo essere sincero, sto veramente in crisi a questo giro.
E va bene,
purtroppo poi dall'altra parte i movimenti o quelli insomma che io vedo, la parte un po' più appunto di sinistra, io sinceramente entro in crisi perché c'è una divisione totale su tutte, qualsiasi tematica.
E questo è un altro aspetto che insomma, esatto, intenderemo approfondire sicuramente. Bene, senti, io ti ringraziamo insomma per questa tua corrispondenza e
grazie a voi. Bene,
ci sentiamo. Ciao.
Grazie, ciao. Buona giornata, buona domenica, ciao.
Adesso rispondiamo.
Dice l'aria c'è più buona che a Milano, specialmente per chi campa solo d'aria, specialmente per chi torna a casa a sera. E nell'aria c'è solo bestemmia. Le mattine di gennaio c'è stan sole, tanto bello che gli sputeresti in faccia, come dentro a quel grugnaccio del capoccia che fai sordi mentre tu stai a soltanto sei fottuto, sei fottuto e puro tocca tira avanti, e i giorni te li fanno con lo stampo, e la sera con crinetto de castagne e te metti a sedettare. Solo sei fregato. sai da ride o da tremare. Ma che danza le città, ma che danza le città, ma che danza le
Torniamo allora ai microfoni, questa è Vengo Anch'io dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questo brano che abbiamo mandato certamente è, direi che ci sta proprio tutto con i discorsi che stavamo facendo. Non sono d'accordo, l'abbiamo detto all'inizio, che questa città non ci sembra ribelle e nemmeno mai domata, e la persona che era con noi ai microfoni, al telefono prima, invece ha quasi concluso dicendo che non è così. Ma in ogni caso io volevo intanto rispondere a chi ha telefonato esprimendo perplessità sul fatto che noi avessimo un simpatizzante, come ha detto più volte ai nostri microfoni, che con cui abbiamo interloquito per diverso tempo questa mattina. Ma io personalmente non ci vedo niente di male, questa la chiamavano Onda Rozza una volta, e noi pensiamo che parlare di Roma significhi anche aprire, diciamo, una finestra su quello che è un partito che su questa città ha fatto, ha malfatto forse, ma che di questa città comunque fa parte, è una realtà, e ci interessava avere uno spaccato in un certo senso al suo interno. Poi alcune considerazioni si potrebbero fare su chi magari si scandalizza, per esempio il fatto che, diceva proprio il nostro interlocutore, quello che ha fatto il PD è stato trasformare il mezzo, ovvero il partito, nel proprio fine. Questo non l'ha fatto solo il PD, fra l'altro l'ha fatto il PC, e tante cose si potrebbero dire rispetto a quando risalgono, diciamo, certe scelte e certi schieramenti all'interno del PD, perché il PD non è che nasce così piff e compare. E questo magari è un discorso un po' più lungo, e sul fatto che qualcuno magari lui parlava di rifondazione, qualcuno già ci ha provato, se ricordate, a rifondare addirittura il comunismo con le vicende e le conseguenze che abbiamo visto. Però appunto sul fatto del mezzo e del fine direi che, per esempio, rispetto alla prima telefonata, quella che ha descritto, secondo me, è una mia opinione personale, in maniera egregia qual è la situazione oggi non solo a Roma, ma in particolare a Roma. Lui ha descritto tre aree che sono facilmente individuabili, ne ha nominata una espressamente, le altre due più o meno. Beh, la seconda e la terza area che lui individuava, io credo che ci siano in pieno in questo discorso del, e non solo ovviamente loro, nel far diventare la propria organizzazione il fine e non il mezzo per raggiungere certi scopi. Direi che questo, insomma, andava, a me interessava molto puntualizzarlo. Per il resto invece ritengo che sia stato utile avere un po' questo spaccato dall'interno, su cui ovviamente tante e tante cose si potrebbero dire, ma non sarebbe la prima volta che le diciamo, e soprattutto non sarebbe la prima volta che noi andiamo anche a vedere le origini di quello che è il PD oggi. Un'ultima cosa, il PD fino a Bersani ha sempre avuto un segretario che veniva dal PC. Con Renzi questa cosa si è ribaltata e ovviamente è cambiata, è arrivato un segretario che non solo non ha, se lo sono proprio cercato, sono loro che hanno voluto fare le primarie, perché una volta il segretario lo eleggeva, lo acclamava il congresso in un certo senso, e perché le truppe cammellate non arrivano solo al congresso del PD, sono evidentemente più smaccate, è più plateale la cosa, ma i congressi del PC è come non c'erano le truppe cammellate, il segretario era già deciso. Poi c'erano anche correnti che non si chiamavano tali perché c'era il centralismo democratico, ma che di fatto poi erano sta minoranza eterna, citiamo la buonanima di Ingrao, no? Che poi alla fine serviva a lavare la coscienza di chi voleva richiamarsi a certe cose, ma poi sostanza non cambiava mai niente e si adeguava sempre. Qui c'è anche questo, no? Diciamo, perché c'è anche questa sinistra, una parte uscita, chiamiamola così, scusate se uso questo termine, qualcuno si perplime, ma c'è poi una grossa parte che dentro al partito comunque rimane e così via. E insomma, adesso non so se c'è un'altra telefonata.
No, volevo dire, pronto, che c'è, sì, pure il Partito Comunista che fa campagna elettorale in questi giorni, è un tal Alessandro Mustillo, non lo conosco, vorrei pure sentire di lui, se potete fare qualcosa, grazie.
Beh, perché la verità di questo altro candidato non ne sappiamo assolutamente niente.
È il Partito Comunista, pone Partito Comunista, e lui si chiama Alessandro Mustillo e fa volantinaggio per strada, la metro.
Ma
non l'abbiamo preso perché visto che meglio votare qualcuno.
No, guarda, forse allora diciamo, se ci siamo spiegati male fin dall'inizio, ribadiamo il concetto: noi non stiamo facendo una trasmissione per la campagna elettorale, eccetera. Noi stiamo facendo un'inchiesta, se vuoi chiamarla così, una riflessione allargata a microfoni aperti, con le forze politiche riconducibili a un'area di sinistra, dove dentro, con tutte le difficoltà che hai ascoltato, ci abbiamo messo anche il PD in quanto forza maggioritaria fino a oggi, almeno, insomma, poi domani chi lo sa, punto e basta. Quindi insomma di altri partiti, partitini non ci interessa, insomma, ecco.
Ok, grazie,
prego, ciao. Però per ribadire, insomma, dice,
volevo dire una cosa su sta questione del fine, dare il mezzo non il fine. Questo è un difetto che ci riguarda tutti, però lo dobbiamo dire, è da tempo, dal PC, da cosa, ma poi anche i movimenti oggi stanno in una situazione, diciamo, di crisi, no? di spappolamento, che noi lo registriamo, anche perché è proprio utilizzano quella cosa non come fine, ma cercano il mezzo per difendere se il fine cui esistono. Cioè, voglio dire, nelle responsabilità c'è tanto. Oggi non è che quando noi facciamo appelli all'unità, non è un'unità delle strutture che deve nascere, no? Ma deve nascere un'unità delle cose, dei concetti, dei progetti. Ma per nasce questo significa una nuova soggettività che ci rifà. Non è che se pensano che si mettano insieme i pezzi, sono tutti pezzi ormai che sono residui di fallimenti, sono schegge, schi e stidde di fallimenti fatti nel passato. Oggi, se vogliamo ripartire come soggetti di classe, deve nascere una nuova classe, anche perché ci stanno nuovi soggetti di classe che stanno emergendo, e sono i lavoratori migranti,
per
questo
esempio,
popolo, così, che sicuramente non è legato alle storie antiche nostre. Questo dobbiamo tenerlo presente.
Certo, e poi diciamo, l'abbiamo voluto anche fare questa piccolissima, insomma, indagine è una parola eccessiva, insomma, così, aprire con questa finestra sul PD romano, non su quello nazionale, insomma, ma almeno sul PD romano, perché a fronte di una situazione proprio che l'abbiamo detto all'inizio molto sinteticamente, e in qualche modo l'interlocutore con cui abbiamo parlato ce lo confermava, quindi qualcuno potrebbe dire: ma ste cose le sapevamo. Certo, ma allora la considerazione da fare è proprio a cuore aperto, compagni e compagne, eccetera eccetera, è che a fronte di una realtà cittadina in cui la maggiore forza politica è commissariata da 2 anni, in cui non fa per niente attività, praticamente inesistente, i cosiddetti movimenti di sinistra, antagonisti eccetera eccetera, ci avevano davanti praterie per fare l'ira di Dio, insomma, no? per proprio la strada aperta, perché non c'avevi neanche il concorrente, tra virgolette, che in qualche modo ti poteva, diciamo così, tamponare sulle attività al territorio, sui municipi, cioè sulle circoscrizioni, su quello, su quell'altro. Beh, questo attivismo non c'è, diciamo ci so ieri la manifestazione, ci so tematiche specifiche che durano da anni, che mantengono e difendono, diciamo, non solo la loro esistenza ma anche l'ambito delle loro lotte e così via, ma non si è fatta avanti una situazione generalizzata da parte di queste istanze per cui dice beh sta, ecco, la nuova idea di sinistra, la nuova rappresentazione di bisogni, necessità, aspirazioni e così via può essere incarnata da questo. I movimenti so decisamente fermi di fronte a questa situazione.
Anche su tutta la questione Mafia Capitale, diciamo che c'era un terreno abbastanza fertile per poter, no, essere dalla base proprio denunciare quello che voglio dire, non è che c'era bisogno dell'inchiesta o insomma quello che succede a Roma ce ne siamo ben sempre resi conto tutte e tutti, per cui anche in questo sicuramente è mancata anche da parte dei movimenti una presenza territoriale, evidentemente, cioè l'imputazione dei territori su, prima Ettore diceva il PD, cioè Serrandego, però mi sembra che anche da parte di chi negli anni passati comunque aveva un controllo del territorio e dettava forse più di adesso anche dato dalle occupazioni, aveva un controllo del territorio molto più avanzato di adesso. Quindi insomma, dove sono? Ritorniamo alla domanda iniziale. Questa città domata in questo momento avrebbe potuto, nel corso degli ultimi anni, tutto quello che è successo soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, avere molto spazio nella città, e questo non c'è. Evidentemente il rapporto con tutta Mafia Capitale e anche su tutta la questione che abbiamo detto sul PD ha qualche relazione. Pronto?
Ciao. Volevo intervenire perché sono intervenuto qualche anno fa, come ha detto l'ascoltatore precedentemente. Io ero un ex esponente del 5 Stelle e chiedeva se l'avresti contattati. E quindi ho voluto, diciamo, semplicemente intervenire per dire che io non faccio più parte del 5 Stelle da molto, perché ritenendomi di sinistra non riuscivo più ovviamente a collaborare e legittimare quell'impianto, però sinceramente io non vorrei adesso entrare nel merito di queste cose se non ritenete voi. Sicuramente la vostra inchiesta è molto interessante e soprattutto io credo necessaria, perché a Roma, esattamente avete detto bene, c'era una prateria, non solo perché il PD era commissariato e perché perdeva rapporto con i territori, ma anche perché si andava profilando un nuovo modo di collegamento fra rappresentanza e cittadinanza, che ovviamente secondo me è stato mistificato, che era quello del 5 Stelle, ma perché si è aperto un po' in tutta Europa uno spazio per una terza forza rispetto al bipolarismo classico. E io credo che ci sia molto bisogno di questi approfondimenti, anche la tripartizione che è stata esemplificata negli interventi questa mattina è molto corretta, anche perché io ho avuto rapporti con alcuni, se non tutti, di questi spezzoni. E mi dispiace molto che si cerchi una, diciamo, unità in questo momento di fronte alla necessità dell'attacco di Tronca e della situazione che la Corte dei Conti a cui spinge i commissari. In particolare la sto seguendo molto, quella ho organizzato anche il tavolo con i subcommissari, perché appunto non ci stanno più politici, consiglieri comunali, giunta, quindi io come parlamentare mi sono attivato per cercare di capire e soprattutto di stoppare gli sgomberi. Ero anche a Ure e Marco e siamo riusciti a fermarli in quel caso. Quello che dicevate anche stamattina, ci sono dei risvolti corretti, altri che non condivido, riguardo all'analisi che fate delle azioni di Gabriele e di Tronca. Sicuramente la situazione è drammatica e mi piacerebbe, ovviamente è un mio auspicio, che la situazione cambiasse, che ci fosse un obiettivo di unirsi nelle lotte al di là del momento contingente o del bisogno contingente di ogni gruppo o collettivo centro sociale, è un po', secondo me, il progetto che si potrebbe percorrere è quello di un partito territoriale, e quindi un po' il progetto di Barcellona, di Ada Colau. Per il resto ovviamente non faccio giudizi in questo momento politici, sono in campagna elettorale, tantomeno vorrei dare indicazioni tramite Onda Rossa che rispetto e che capisco ovviamente diciamo l'impostazione che ha e che a volte condivido, a volte meno, ma che ritengo comunque un luogo molto importante di dibattito politico all'interno della città. Quindi volevo ringraziare per questa inchiesta e volevo rimarcare come comunque io, ritenendomi di sinistra, poi ovviamente dipende anche agli altri giudicare il mio operato, però ho deciso di non legittimare il 5 Stelle molto tempo fa, e credo che la telefonata che si riferiva all'intervento di un esponente del 5 Stelle che aveva parlato a Radio Onda Rossa si riferisse a me, perché avevo fatto appunto un intervento proprio appena quando eravamo appena entrati in Parlamento.
Grazie.
No, magari si riferiva tanto per dire alle ultime notizie che hanno pubblicato i giornali, Il Tempo, insomma, si riferiva a questo, mi ricordo della telefonata di questo compagno, gli abbiamo dato già da allora le risposte, abbiamo preso posizione su questa situazione del Movimento 5 Stelle, noi diciamo, noi siamo contro il sistema della delega, di mandare la delega, cioè noi sappiamo che i problemi si rappresentano col conflitto e non delegando a qualcuno a rappresentare te, perché poi abbiamo visto che cosa succede quando delega, ognuno fa all'incontrario del mandato che ha ricevuto.
Sì, però pure qui insomma
io no, volevo dire, perché poi non lo so, forse faccio una riflessione sbagliata, per esempio molto spesso scimmottiamo noi quello che succede in Spagna, quello che succede in Francia, però non è, neanche ci proviamo a fare quell'esperimento. L'ultimo esperimento, quello francese, che dai studenti medi e dagli universitari parte una mobilitazione che ancora dura, ancora fa resistenza sulla questione del lavoro, di gente che ancora al lavoro non c'è. In Italia questo passa tutto liscio, poi le guardiamo e che cosa stanno facendo, vedi il modello, ma noi non siamo mai in grado a bozzarlo. Noi, i movimenti che ci sono in piedi organizzano i bisogni e non un progetto di società alternativa, perché la mobilitazione, anche quelle territoriali, sono legate ai bisogni, o sfratto, bisogno da casa, no? Ma non come cambiare le politiche che ci hanno portato a queste condizioni, ma di fronteggiare un'emergenza che queste politiche ci hanno portato. Noi dobbiamo trovare il coraggio di rovesciarle queste situazioni. Ecco perché poi magari in Spagna funzionano in un certo modo e in Francia in un altro modo, e noi non possiamo scimmiottare, anche perché Politalia su queste cose è stata sempre all'avanguardia nei vari movimenti. Nel passato avvenivano delle cose che poi dall'Italia copiavano l'altri, e invece noi adesso stiamo a guardare l'altro e non siamo neanche in grado a copiarli. Questo va detto, perché c'è la debolezza del movimento.
No, su questo volevo dire che anche qui, no, è emblematico che in un momento in cui si è parlato tanto di crisi della rappresentanza, cioè il Movimento 5 Stelle, no, anche nasce da questo, la crisi della rappresentanza, i politici rubano, partiamo dalla base, e anche qui il modello che anziché andare a cercare di intercettare appunto quelle lotte, il malessere, quindi organizzarlo e renderlo conflitto, alla fine tutto è sfociato nel Movimento 5 Stelle, cioè quindi un'altra forma partitica di rappresentanza e via dicendo, che poi possa criticare le altre, ma sempre quella forma è. Quindi soprattutto durante la giunta Veltroni, in cui diciamo così molte delle contraddizioni di questa città sono esplose, che non è un caso che poi è arrivata Le Manno, evidentemente i movimenti hanno pagato anche loro molto hanno pagato caro, perché intrecciare con quella giunta più forte che in anni passati, è evidente che la città insomma un po' se n'è resa conto.
Torniamo al punto di vista, per esempio sul Movimento 5 Stelle c'è stata una telefonata che diceva benvenga Vasapullo
all'assessorato
al bilancio, al bilancio. Allora diciamo la stessa telefonata che ci diceva, dice, ma mi meraviglio che si parla di una cosa, mi sembra un po', non so se definirlo contraddittorio o perlomeno incompleto come ragionamento, senza voler fare processi, perché nel momento in cui ragioniamo di uno stato generale di questa città in relazione allo stato generale delle forze politiche istituzionali e non istituzionali, quindi movimenti di classe antagonisti, ognuno trova la sua definizione eccetera eccetera, fino a andiamo a scoprire che da 20 anni a questa parte, se la situazione oggi è così, è proprio perché già da 20 anni fa questa commistione ha cominciato a manifestarsi tra movimenti antagonisti, che se uno dà retta alla parola antagonista significa che sta contro, non sta in mezzo né di traverso né per sguincio, sta contro, decisamente contro, frontalmente, insomma è antagonista, e soprattutto non solo rispetto a un'idea di gestione delle istituzioni, ma alle istituzioni stesse, nel momento in cui non solo non rappresentano i tuoi interessi, ma ne sono le maggiori artefici della loro negazione, compressione, abbandono eccetera eccetera. Per cui tu dicevi mancano 2,5 miliardi, non vanno a chiedere 2,5 miliardi ai costruttori che non hanno pagato, ma vanno a sfrattare la gente, insomma. Questo chi lo fa? Lo fa l'istituzione. E allora di che stiamo parlando? O sei contro l'istituzione, o nel senso che hai un'idea contraria all'istituzione come appunto grande entità che controlla tutto e che decide tutto a prescindere da qualsiasi rappresentazione, rapporto democratico, corrispondenza e così via, oppure ci stiamo prendendo in giro, perché ritorniamo a una vecchia logica che io dentro le istituzioni mi ci infilo come il tarlo che immagina di rodere, insomma, poi le modifico, insomma, che è uno schema che da quanti anni, che insomma, no, dal dopoguerra a oggi è stato sperimentato largamente. Credevamo che avesse fallito, invece scopriamo che manco per niente, perché i posizionamenti all'interno dei movimenti sono anche in funzione, per non dire soprattutto, di questo, delle prossime elezioni. Quindi chi andrà con i 5 Stelle, chi andrà non con il PD, perché il PD di Renzi, a differenza di quello de Veltroni, non consente più diciamo approcci di questo tipo, quindi non c'è più trippa per gatti, e allora chi rimane? Rimangono i 5 Stelle oppure Fassina, no? Perché può essere un altro corno del problema, un altro aspetto, quindi una sinistra che si richiama un po' più eccetera eccetera, si chiama Sinistra Italiana non a caso, non si chiama Partito Democratico. Ma queste cose qualcuno è in grado di riempirle di contenuti, di spiegarle, o se no rimangono, stiamo a ragionare delle solite miserie. Ecco perché ancora una volta oggi non vi meravigliate che per una volta abbiamo tentato questa operazione di parlare anche con l'area, diciamo così, rappresentabile o riconducibile al Partito Democratico. È intervenuto per esempio l'ultima telefonata, proprio uno che è stato nei 5 Stelle, adesso non ci sta più, ha precisato le sue cose, si può allungare il discorso, approfondirlo eccetera eccetera, ma questo è l'ambito entro cui la stragrande maggioranza dei movimenti a Roma si muove in questo ambito, poi mica tutti, sia chiaro, insomma, non, qui non è una chiamata generale di tutti i centri sociali, collettivi e quello che sia, non è così, però quelli che sono stati, diciamo, le sigle di maggiore rappresentanza, di maggiore consistenza sul territorio e così via, stanno tutti o quasi tutti alla ricerca del posizionamento.
Come l'hanno cercato quando hanno fatto gli accordi, perché Veltroni non è che è stato eletto solamente dal PD, è stato eletto perché stava dentro una rosa d'alleanze, e molte aree di questi che noi oggi definiamo movimento così largo, una di quelle tre formazioni, molti si sono pure schierati, tant'è vero, molti con la scusa dell'antifascismo, no? Persino quando si è ricandidato Rutelli hanno cercato di fare campagna elettorale su Rutelli, insomma, voglio dire, proprio per la scusa dell'antifascismo, il voto utile. Non c'è nessun voto utile, l'unico voto utile è quello del conflitto, della lotta, di riempire le piazze per una prospettiva di società alternativa, di una cosa, come dicevi tu, se noi siamo antagonisti non c'è sta appunto di mediazione con chi cerca di fare questo, e neanche quello di mitigare i danni che questi hanno creato. Però è questa l'operazione che deve fare. Ecco perché dico, non è che dobbiamo chiamare all'unità, ma a una nuova soggettività di movimento, di lotta e di classe.
Volevo intanto darvi i risultati dell'affluenza alle urne alle 11, perché siamo a 7.567 comuni su 8.000 e la percentuale è l'8,28, che non è bassa, perché ci ricorda qualcuno che nell'ultimo referendum in cui si è votato solo la domenica alle 12, vabbè qui sbaglia perché l'affluenza si dà alle 11, alle 17, alle 11 era del 6,7%. Poi un'altra annotazione, che ho guardato un po' le regioni che erano promotrici del referendum, l'affluenza più alta è in Puglia e in Basilicata, la Basilicata sicuramente, mentre altre regioni, un dato simpatico è che i risultati di Arezzo non sono pervenuti.
Di Arezzo?
Arezzo, ognuno faccia le azioni che vuole, poi a prescindere questo magari...
Quelli di Firenze sì.
Quelli di Firenze sì. Che Roma ovviamente guida il Lazio, ma questo insomma si sapeva, e quindi non è bassa come percentuale delle 11 assolutamente. Poi ci sono le solite regioni, dall'estero non arriva niente, che c'è qualche milione che però incide purtroppo sul quorum. Pensa quanto gliene importa uno che sta in America Meridionale, perché così viene chiamata del referendum sulle trivelle, però non si sa mai. Volevo solo dire una cosa sulla questione di guardiamo all'estero, Podemos eccetera. Hai fatto un po' un pastrocchio, cioè hai messo in mezzo, Ettore, cose che non, i broccoli co altro, perché io direi, invece di guardare e di esaltarsi quando cominciano queste lotte, con tutto il massimo rispetto per quello che sta succedendo in Francia, perché tanto non succede solo a Parigi, è difficile per noi capire da qui quello che sta effettivamente succedendo a livello politico, e quindi massimo rispetto per una lotta che sta pagando anche a livello di repressione, però io queste cose le considererei poi per come evolvono. Per esempio Podemos, insomma, ci avrei qualche cosa da dire, qualche cosa abbiamo anche detto, insomma. Poi fra l'altro alla fine c'è sempre qualcuno che rastrella, che mette insieme tutto, per non citare l'esperienza della Grecia per esempio, mette insieme tutto e va a cercare di entrare in Parlamento con i risultati che abbiamo visto anche in Spagna per esempio per ora.
Allora, un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno a tutti i compagni, complimenti per la trasmissione. Io volevo semplicemente far sapere una cosa, che qui c'è stato un boicottaggio del referendum, ma un boicottaggio dei burocrati, perché i burocrati sono quei cani da guardia del potere, per far andare a votare meno persone, distribuzione dei tesserini, rifacimento di carte d'identità eccetera eccetera. Personalmente mi è stato impedito di votare.
Pura. E come hanno fatto?
Niente, ritardo verso di me?
Sì, verso di te.
Dunque, verso di me, siccome io purtroppo non posso andare a votare, ho tutta la certificazione perché venissero a farmi votare in casa, mi ha detto che era impossibile, che la mia certificazione non era valida, che avrei dovuto parlare con il sindaco, telefono in prefettura, la prefettura mi dice no, sono obbligati a venire. Ritelefono in comune e in comune mi dicono no, la prefettura dica quello che vogliono, noi con il personale che abbiamo più di così non possiamo fare.
Ho capito. E questa e poi la chiamano democrazia, direbbe qualcuno, no?
Sì, piccolo esempio, il mio voto non determina i risultati del referendum, però siccome queste stesse cose sono state fatte in altre maniere per gente anche che poteva andare a votare, fine per ritirare il certificato elettorale, no? Poi la carta d'identità non possiamo rifarla adesso, ci vuole mezz'ora, bisogna che il computer non funziona, è possibile tutto adesso, che non è possibile.
Vabbè, anche questo insomma è un segno, quindi tu hai registrato questa situazione dalle due parti, insomma.
Sì, guarda, piccola cosa, diciamo, no? Piccola, certo. Cosa, però io ho saputo anche in gran parte in altri porti cose di questo genere, simili sono successe a Milano stesso e così via. Cose che hanno accennato anche i giornali, ma i giornali hanno accennato così come un fatto di malfunzionamento del sistema, eccetera, eccetera, mentre invece hanno volato tutti i cani da guardia.
Va bene, Gavino, grazie di questa tua annotazione.
Buona continuazione.
Ciao.
Grazie, ciao.
Se doveva votare per qualche delega di qualche partito, sicuramente ci sarebbero andati in 15 a prendere il voto di Gavino. Ma dato che questo è un voto che non è, allora non c'è possibilità di cose. In ogni modo, sul referendum, se non fosse successo la questione dello scandalo, non se ne sarebbe parlato, certo, per niente. È stato un effetto, gli ultimi 15 giorni, con questa cosa è diventato centrale, e anche un pochettino, diciamo, sull'arroganza di Renzi. No, a gente va a votare
Napolitano pure,
di Napolitano, questi che ci dicono quello che la gente deve fare, la gente si è fatta pure rode, a questo punto sta andando a votare, chi non ci è andato fino adesso, io fuori dalle regole della radio dico andate a votare, insomma, ecco
allora fuori dalle regole della radio è meglio che non dici niente. Comunque è una battuta sulla questione di Podemos. C'è una lettera oggi su Repubblica di Pablo Iglesias, che non è parente di Giulio Iglesias, Julio, che scrive a Renzi in merito alla centrale Elcogas in Spagna. Adesso non l'ho letta tutta, è pure lunga, perché questa centrale sarà chiusa, una centrale pulita evidentemente, il 70% della proprietà è dell'Enel, quindi Iglesias scrive a Renzi, questa è come lotta Podemos, e lo popoli amici eccetera, e lo saluta con un abbraccio fraterno e affettuoso, questo tanto per dire che si comincia a incendiare e si finisce con Pieri.
Abbiamo un'altra telefonata.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, no, perché ho sentito prima, vi sto ascoltando via streaming perché io abito all'estero, sono un italiano che ha votato per corrispondenza, no, per il referendum. Mi sente?
Perfettamente.
Ecco, ho sentito la signora che c'è lì, adesso mi sfugge il nome, si diceva che dall'estero non è arrivato niente, perché in fondo gli italiani che stanno all'estero non gliene frega niente. Beh, non è vero, io posso dire che almeno la mia cerchia di familiari abbiamo votato tutti, però non vorrei che succedesse come qualche anno fa, precedente referendum, e dopo un mese hanno trovato 30-40.000 schede buttate nel fiume Ticino, cioè qui al confine con la Svizzera, no? Da non si sa chi, queste l'hanno trovate in Italia, cioè non vorrei che, io non mi fido più molto di quelli che amministrano queste cose, specialmente quando i voti devono venire dall'estero, perché con la corrispondenza, ma chi lo sa, non lo so, era solo per precisare questo, qui almeno nella mia comunità dove io abito a Locarno, parlando con gli altri connazionali, abbiamo votato quasi tutti, dopo non so se hanno votato sì, io ho votato sì, ma non so, qualcuno potrebbe aver votato no, fatto sta che non vorrei che succedesse un'altra volta come l'ultima volta il referendum, che poi queste schede sono finite nel fiume, è tutto qua, volevo solo fare questo.
Sì, scusami, ero io che ho fatto quella battuta, il discorso è che, no, ciao, è che io sono collegata con, sono collegata, cioè ho aperto la schermata col Ministero dell'Interno per i dati, sì. E dall'estero non è arrivato niente, loro non, eppure, cioè voi votate prima, no? Per posta? Ecco, e i dati non ci sono sul sito del Ministero, hai capito perché ho fatto quella battuta?
Ma io siccome mi ricordo precisamente proprio anni fa, quando ci fu l'ultimo referendum, se non mi ricordo più se era il 2005-2006, comunque quel referendum lì, molte delle schede che potevano pervenire in Italia per voto per corrispondenza, no? Che noi riceviamo dai consolati, no? furono ritrovate in giro lungo le sponde del fiume Ticino, lato italiano, dalla persone, e questo articolo uscì su dei quotidiani ticinesi. Non so se poi questa notizia ha dato seguito a qualche indagine o qualcosa, questo che poi dopo non l'ho seguito, però perché non vorrei che succedesse un'altra volta una cosa del genere, perché dopo sembra che magari noi che siamo fuori se ne freghiamo, invece non è vero, perché io sono di Cervia, il Mar Adriatico, Cervia vicino alla Venna, quindi per me questo argomento è molto importante, ma penso che anche per gli altri connazionali, che se viviamo fuori dall'Italia, diciamo che di quella loro.
Perfetto, no, infatti ci riferivamo proprio a quello, insomma, al fatto che appunto anche nel passato le schede di chi vota all'estero improvvisamente vengono ritrovate chissà dove.
Esattamente, però per darvi questa testimonianza.
Grazie.
Va bene, vi ringrazio.
A voi, a te, ciao.
No, io volevo dire una cosa così, pure per chiarire Antonella, se no, quando mi riferisco alla Spagna, alla Francia, alla Grecia, non è perché prendo come modello, certo. È che è da qui che noi le guardiamo con le simpatie e non avemo la capacità. Poi questi hanno avuto sviluppi che sappiamo, vediamo quello che succede in Grecia e quello che succede in Spagna, però l'avevamo guardati, no, come riferimento, come cosa, però noi non siamo stati in grado manco a fare quelle cose che hanno fallito, però manco l'avevamo provato a fare noi, insomma, questo era, non è che sposo.
Non so, se io direi che insomma stiamo quasi per volgere al termine, sono le 12:52 minuti primi. In conclusione volevamo leggere un po' di iniziative che ci sono oggi in giro per la città, e ce ne sono diverse. In particolare prima si ricordava quella del Quadraro, che vi vado a leggere. Appuntamento alla targa dei caduti dell'8 settembre a via del Quadraro, angolo via Tisculana, alle ore 17. Passeggiata della memoria, appuntamento appunto a questa targa. La partecipazione è gratuita, ci sarà questa passeggiata attraverso la memoria storica, urbanistica e sociale del quartiere Tuscolano Quadraro, dalle brevi tappe per ricordare il rapporto tra cittadini e sviluppo edilizio dal 1912 al 1944, le fungaie e le osterie fuori porta, la resistenza, la deportazione, la parrocchia e il calcio popolare, porta un fiore al partigiano, questo appunto dalle 17. Poi ci sono altre iniziative che vi volevo dire, vabbè, ad Acrobax oggi continua il Festival Indipendente della Birra Artigianale, e al Casale Alba 2 ci sarà si parlerà ancora di sport popolare, alle ore 13 pranzo sociale di autofinanziamento al Casale Alba 2, alle ore 16 partitella di calcio al Campo Mammut, gruppo d'azione per lo sport e i saperi popolari. C'è anche il Quartinciolo in festa, sempre per quanto riguarda lo sport popolare, cena a sostegno della palestra popolare del Quartinciolo domenica, quindi oggi sempre alle ore 17. Il cinema invece, per quanto riguarda l'ex 51, birra e popcorn a prezzi popolari, alle 21 verrà proiettato il film Youth del 2015, e un'iniziativa anche al Porto Fluviale, chiacchierate per discutere le nostre umide certezze, oltre il mito, l'inizio del dubbio, oggi alla sala da tè del fronte del Porto Fluviale, scusate ma perché il flyer si legge un po' male, alle ore 17 sempre. E poi insomma un'iniziativa che ci riguarda più da vicino, a cui siamo anche un po' più partecipi, che i seminari che si stanno svolgendo a Promanos, che è all'ottava zona, via Villa Gordiani, e oggi le lotte degli anni 70, autonomia operaia, seminario di autoformazione, questo è il settimo incontro, il tutto a partire dalle 17:30 dalle 17:30 a via Lussin Piccolo 39 o 29, scusate, perché comunque a Villa Gordiani. E mi sembra insomma che con questo in più ultimo c'è l'iniziativa anche all'Orto Insorto oggi, quindi a via degli Angeli 140, a partire c'è il pranzo sociale a sostegno del comitato di quartiere Alberone, quindi insomma tante iniziative. Per anche l'ultima ve la leggo, è quella a Torre Maura, dove ci sarà giornata di rianimazione primaverile, con osteria e Gran Bazar del raccatto, E l'orario non lo dalle ore 11.
Certo, li fanno male questi flyer. Allora, le ultime da referendum, siamo all'8,35%. Le regioni che hanno votato di più alle 11 sono Puglia e Basilicata. La città che ha votato di più col 12,22 è Lecce.
Vabbè, è sintomatico.
Ce l'hanno qualche problema di questo tipo, insomma, voglio dire.
Va bene, io direi che possiamo concludere così questa.
Poi eventualmente domani commenteremo i risultati.
Certo, domani mattina, insomma,
domani
la radio.
Domani mattina del referendum.
Continuerà a parlare.
Domenica prossima proseguiamo su
che sarà il 24 filone. Aprile.
Su questo filone, proprio perché è la vigilia del 25 aprile, parleremo delle iniziative antifasciste che si svolgeranno in tutta Roma. C'è questa iniziativa centrale che si dovrebbe partire dal Colosseo, adesso ancora non ho ben chiaro la definizione. C'è il famoso corteo diciamo cittadino, e poi le varie iniziative che si svolgono in tutti i quartieri, in tutti i territori. Parleremo pure di questi appuntamenti, perciò l'appuntamento a domenica prossima. E in ogni modo, guarda, è una cosa scorretta.